Ciao Bad Taste, giurato numero 2, il film numero 42 di Clint Eastwood, bellissimo. Siamo in Georgia e siamo nella vita di Justin Kemp, giornalista freelance che non scrive per Vanity Fair, quindi un po' più sfigato, come dirà, e la gente ride, che si trova coinvolto in una parabola morale molto tosta, in un film che lo vede andare a fare il giurato, in un processo in cui sembra tutto molto scontato, sembra tutto molto chiaro, sembra tutto molto lampante, e poi invece... Allora, questo è un film bello di Clint Eastwood, ultra novantenne, che ha a che fare molto con la giustizia. D'altronde giustizia è un termine che ricorre molto nel film. Justin Kemp si chiama come Justice, e Justice, la giustizia, è presente sia come mito, perché è Dike, figlia di Zeus nella mitologia greca, ed è questa signora bendata che già appare all'inizio e già apparirà in delle raffigurazioni, perché è rimasta come icona, simbolo della giustizia, questa signora bendata con spada e bilancia. E poi Eastwood fa una cosa bellissima, fa vedere una signora bendata, che però viene condotta da un uomo, all'inizio del film, e quindi abbiamo già due signore bendate, una del mito e una della realtà. Chi è che però guida la signora bendata della realtà? Justin, perché è sua moglie, che si chiama Allison, Ellie Cruson. Sono una bella coppia, giovane ma già con un bel dramma durissimo, vissuto come aspiranti genitori. Impareremo a conoscerli. Lei è incinta, lui non vorrebbe fare il giurato perché lei ha una gravidanza a rischio. Hanno avuto già una bruttissima vicenda in famiglia legata appunto alla gravidanza. Lui è Nicholas Holt e lei è Zoe Deutsch, e sono già bravissimi. È bravissimo anche Eastwood. Poi Eastwood fa un'altra cosa durissima delle sue, e cioè a un certo punto c'è Justin che sta in cucina e lei spegne la luce e lui rimane al buio e fa: scusa, ma sono queste piccole cose che fa Eastwood già per mettere in difficoltà il suo personaggio e noi, perché lui vuole che noi ci identifichiamo in Justin, e Justin sarà il protagonista di questo film. Justin vicino a Justice. Poi la giustizia non solo è presente fin dai titoli di testa come simbolo e come appunto dialettica tra mito e realtà, ma poi ci saranno due frasi importantissime nel film che hanno a che fare con la giustizia. Truth in action is justice. Questa era una frase di Benjamin Disraeli, politico inglese vissuto nel XIX secolo, nato all'inizio dell'Ottocento, morto alla fine dell'Ottocento, anche primo ministro inglese. E questa frase di Disraeli è così forte che viene ancora usata, per esempio in Georgia, quando fanno i video per preparare i giurati al loro ruolo, le regole. E poi, come sapete, l'abbiamo visto in mille film, il giurato può essere anche scartato. L'avvocato e il pubblico ministero li interrogano e decidono, no? Molto importante la scelta dei giurati a seconda del processo. E poi c'è un'altra frase durissima che ha a che fare con la giustizia, arriva verso la fine del film: qualche volta la verità non è giustizia. Avete già capito che film è un film che ha a che fare proprio con dei dilemmi morali durissimi, e che poi, come sempre, si devono tradurre in etica, in gesto, in azione all'interno della nostra società. Justin si troverà in grossa difficoltà perché lui, come giurato, dentro un processo apparentemente molto semplice, avrà tanti dubbi perché si troverà coinvolto. E guardate, Eastwood è molto chiaro, perché il film non è un giallo, il film è una riflessione morale alla quale lui vuole invitarci e alla quale lui vuole sottoporci, anche non con crudeltà ma con una grande però serietà. Questo è un film che ha a che fare con noi, come spesso è capitato agli ultimi film splendidi di Eastwood, noi nella società, noi in che ruolo siamo. Siamo eroi, siamo cattivi, siamo giusti, siamo sbagliati, siamo ingiusti. Che ruolo esercitiamo? Lui ha fatto tutti gli ultimi film su questo, sostanzialmente. Noi come, come cittadini. E Justin Kemp si trova proprio dentro questo discorso. Film splendido, che mette in scena ovviamente il processo, mette in scena gli avvocati, mette in scena il pubblico ministero, e la giustizia è donna, perché ci sarà qualcuno che senza benda guarderà, anzi, Justin negli occhi in una scena fondamentale del film. E quindi quella donna che è mito, bendata, che Eastwood fa vedere anche come simbolo dentro le aule di tribunale, si toglierà la benda, la donna, e deciderà, guardando negli occhi, che cosa è giustizia o no. Un bellissimo film che ci fa capire tutto all'inizio, attraverso anche dei flashback, che poi sono oggettivi o soggettivi, ma Eastwood è un narratore così corretto che ogni volta che parte un flashback lui ti fa capire se è oggettivo o soggettivo, a seconda di chi lo sta ricordando, e capiremo tutto. Siamo dentro un'America sottotono, come in molti film di Eastwood, in un'America, in una Georgia di casette, di persone e di giurati, e poi parte la parola ai giurati, ovviamente, grande testo statunitense che è diventato ovviamente film, no? Con William Friedkin, con Sidney Lumet, e con grandi attori. E allora diventa anche un film di attori, perché durante la riunione della giuria escono fuori anche dei cittadini degli Stati Uniti d'America, componenti della società. C'è l'Asia, ovviamente ci sono i black, ci sono i neri, ognuno ha un punto di vista diverso sulla vicenda, anche se, vi dicevo, apparentemente la vicenda è molto semplice da decodificare e anche da giudicare come giurati, o forse sì, o forse no. E Justin, chi è? Justin è coinvolto? Justin è può fare il semplice giurato o no? Lui compierà addirittura due gesti molto forti che fanno capire che il dilemma morale lui lo risolve in chiave etica, ma a suo modo. E i gesti hanno a che fare con un piegarsi per non farsi vedere in aula, e un altro gesto è far cadere dei fogli. Dentro la giuria partono delle discussioni. Toni Collette è il pubblico ministero, sì, torna a lavorare con Nicholas Hoult, lui era un bambino, lei era molto giovane, in About a Boy, gran bel film, con un grande Hugh Grant. Chris Messina, che è uno di noi perché si chiama come una città siciliana, è bravissimo, come sempre fa l'avvocato, un po' sfigato, è un po' rosicone. Ci sono anche dei rapporti belli di aderenza al territorio, ma ti ricordi, noi abbiamo, insomma, questi si conoscono da una vita, è un film di provincia, è un film di provincia dove Eastwood è molto bravo a far vedere che in questa cittadina, diciamo, quasi tutti si conoscono, si va al bar, no? E magari qualcuno è stato al bar in cui da cui poi è partita la storia, che poi è finita in una morte, ma è omicidio da parte di chi? È come è morta questa signora? È morta Kendall Carter, ed è interpretata da Francesca Eastwood, che è la figlia di Clint Eastwood. Poi c'è Kiefer Sutherland, che fa un piccolo ruolo però molto importante, scelto benissimo come amico, avvocato e sponsor di Justin Kemp, di Nicholas Hoult, perché Nicholas ci ha avuto dei problemi con l'alcol, e questo è molto collegato al film in passato. E poi c'è un J.K. Simmons, come sempre enorme, che fa un poliziotto in pensione che è in giuria. E guardate, lui all'inizio è un po' sotto traccia, poi Eastwood, che è un grande regista, lo fa uscire alla fine e ha delle scene importanti. Per esempio, è un pensionato che va in giro con un camioncino, ma molto colpito. Life rolls on, con questo gioco di parole, come ci sono i giochi di parole su giustizia, c'è questo gioco di parole abbastanza agghiacciante anche con life goes on, life rolls on. Sì, perché probabilmente questo poliziotto in pensione di J.K. Simmons, Harold, adesso con sua moglie, non sappiamo, insomma, ma si occupa di far fioraio, insomma, un po' però, cioè sta usando questo furgoncino. Nicholas Hoult all'inizio mi stava dando, diciamo, all'inizio mi ha deluso un po', poi cresce nel film e poi diventa anche un personaggio, cioè la sua recitazione che ho trovato un po' debole all'inizio per la portata del film e per il ruolo che lui ha, alla fine me la sono un po' invece fatta piacere di più. Perché? Perché cresce, cresce anche in recitazione di Nicholas Hoult. I suoi occhi sgranati, il suo rapporto con la moglie, il suo rapporto col passato, il suo rapporto con se stesso, i sensi di colpa, la nostra posizione. Che posizione prendiamo quando siamo in giuria? Giurato numero 2 è un film su questo. Si prende tranquillamente i suoi tempi e riflette su una storia che avrebbe fatto impazzire Krzysztof Kieslowski, perché questi erano proprio i racconti che piacevano a Kieslowski, in cui siamo di fronte a delle scelte e riflettiamo. E quindi Eastwood dice proprio: che cosa avresti fatto tu al posto suo? Perché questo è il suo obiettivo, anche perché non vuole proprio affatto che ci sia un giallo, non vuole affatto che ci siano dei dubbi. Lui quindi proprio dice: il film è solo su questo, voglio che lo spettatore pensi e ripensi a cosa avrebbe fatto lui al posto di Justin Kemp. Grandissimo finale, durissimo, tostissimo, e se questo è l'ultimo film di Eastwood, che bello chiudere così, con questa idea, così anche appunto a proposito di giustizia, idea di donna senza benda e del guardarsi, il guardare l'abisso della disperazione, del dramma, perché qualsiasi scelta si faccia è una scelta drammatica. Mamma mia, il maestro ci lascia così, è stato uno dei più grandi registi, ma magari mi fa una sorpresa, ne fa un altro. Però che bel modo di andarsene artisticamente. Gran bel film. Giurato numero 2. E giustizia, giustizia, giustizia fino alla fine. Giustizia come immagine, giustizia come parola, giustizia come idea. Che cos'è la giustizia? È questo che Eastwood è di questo che Eastwood parla, è questo che Eastwood filma nel suo solito modo semplice, secco, pulito, preciso, senza narcisismi, senza lungaggini, senza stile inutile, con grande, arrivando al cuore della questione, che è una questione veramente terrificante. Ma i suoi ultimi film sono tutti terrificanti. Io ho una paura quando vedo i film di Eastwood, molto di più dell'orrore, dei film horror che vedo. Non so perché, ma su di me esercitano una paura. Lui fa film di paura. Io avevo paura in Sully, avevo paura in Richard Jewell. Un senso di gelo e un senso di paranoia che c'è anche qui. Ciao Bad Taste!